Bentornati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio più odiata in Italia. Siamo qui da Torino, RBN Torino, la scuola Torino Bella. Anche stasera ripartiamo con un ospite che già ben voi conoscete, non è neanche quasi più da presentare, talmente è bravo e famoso, il nostro Gabriele Adinolfi, che stasera ci parlerà di un argomento molto importante che ci presenta adesso lui e ce lo descrive un attimo lui. Ciao Gabriele.
Salve a tutti.
Quindi di cosa ci parlerai stasera, di cosa parleremo ai nostri ospiti?
Direi che si può parlare di un report di investigazione che è stato fatto dal, aspetta che voglio, non voglio sbagliare il nome, Center for Defense Reforms, che è deve essere un certo studio atlantista americano, che teoricamente, almeno così come è impostato, suona l'allarme sull'intervento dei servizi russi all'interno di una serie di strutture anche militari e anche della NATO nell'Occidente. Quindi parlerei di questa e anche per interpretarla in maniera anche leggermente diversa da quella che è la stessa interpretazione di coloro che hanno fatto l'investigazione.
Capito. Allora partiamo con la prima domanda. Tu hai pubblicato mercoledì 23 ottobre un commento e il link a un rapporto che identifica le influenze dei servizi russi all'interno delle forze armate delle NATO in Europa. Di che nazione si tratta e come si articola l'azione di questo cavallo di Troia?
Allora, le nazioni che sono citate, se non me ne sfugge qualcuna, sono Norvegia, Bulgaria, Grecia, Germania, Francia, Italia e Inghilterra. Tuttavia i report sono molto diversi, sono dei posti in cui c'è parecchia infiltrazione, se vogliamo, altre dove c'è di meno, e soprattutto ci sono rapporti sistemici di metodo e di significanza molto 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 differenti. Allora, qua si tratta, parlano soprattutto di generali in pensione, ufficiali di riserva in pensione, dirigenti di servizi segreti in pensione che stanno operando comunque con circuiti differenti, soprattutto nelle forze armate dei loro paesi in chiave filorussa. Ora, prima di definire tutti questi come, tra virgolette, dei traditori della patria, cosa che secondo me sono, ma lo erano a prescindere, bisogna considerare che ci sono dei dati molto significativi in Occidente. Ad esempio, l'ultimo dirigente della Gladio in Italia, il generale Zerilli, prima di morire, lui prese posizione a favore di Putin. E l'ex presidente della Repubblica francese che fece rientrare la Francia alla NATO, Sarkozy, ha preso posizione a favore di Putin. Quindi il fatto che ci siano diverse figure più o meno militari legate in parte alla Gladio o altre cose che siano filorusse è meno sorprendente di quanto si immagini. Ora, noi abbiamo diverse nazioni che sono state messe sotto osservazione, di cui è stato fatto, diciamo, proprio l'organigramma. Direi che la nazione più impressionante dal punto di vista proprio dell'impatto, del possibile impatto, è la Francia. La Francia, dove racconto i pilastri principali, tra l'altro alcuni non sono stati proprio, che conosco io, non sono stati nemmeno elencati, quindi i principali che sono attivi in chiave filorussa in Francia. Uno di questi si chiama Geopragma ed è un polo di geopolitica che si definisce polo di geopolitica francese realistica, quindi è un grandissimo ingresso, diciamo, è un centro studi molto articolato, ai quali fanno parte, per esempio, il generale Pinatel, cofondatore, e vicepresidente Elena Perroux, che è la vicepresidente dell'Istituto francese di San Pietroburgo. Poi Caroline Galateros, che invece è un colonnello della riserva investita dai legami con la Russia e partecipa all'attività della fondazione russa Notable o Notable. Poi abbiamo sempre in questo gruppo Alain Juillet, che è stato a lungo la testa del direttorato per la sicurezza esterna, DGSE, cioè servizi francesi in politica estera. Troviamo anche il generale Grégoire Diamantidis, che rappresenta la linea filocinese, e l'ammiraglio in pensione Pascal Osser, che dirige una fondazione di studi strategici per il Mediterraneo. E a questo gruppo appartiene anche l'ex ministro della difesa Alain Meninger, e vi appartiene anche un certo Pierre Conesat, figura di spicco di Russia Today, che hanno lanciato la piattaforma del dialogo russo-francese. Questa di parte una propaganda capillare verso l'ASAF. L'ASAF cos'è? È l'associazione di sostegno delle forze armate, che ha praticamente una specie di possiamo definirla, newsletter, a cui sono abbonati oltre 100.000 membri, tutti quanti legati in servizio o in pensione o comunque nell'orbita delle forze armate francesi. Nel direttivo di questo ASAF c'è l'ufficiale guerrista in pensione Serge Klebinkov, che possiede oggi come oggi delle vere e proprie attività in Russia. Questo è il punto principale, ma non è finita, perché poi troviamo il contrammiraglio Jacques Dufort, che fa tutta una propaganda anti-ucraina, e un circolo di riflessione chiamato K2, che è stato fondato dalla stessa Galactos di cui abbiamo parlato prima e da Hervé Carès, colonnello della riserva, che lancia appunto il dialogo franco-russo. Troviamo anche il generale in pensione Jean Meyer e Alain Rodier, che è speaker di Sputnik, è direttore di un centro studi di intelligence, quindi la cosa è molto articolata e continua ancora, perché abbiamo una piattaforma online russofila in Francia, che si chiama Omerta, bel nome, e che è guidata da diversi alti ufficiali, è stata fondata da un uomo di affari, Charles d'Anjou, tra l'altro probabilmente di origine nobile, questo sarà importante, lo vedremo dopo, che è costantemente ospite del canale russo Svezda, ed è sponsorizzato tutto questo da Bernard Squarcini, che è l'ex direttore del servizio dei servizi segreti interni. C'è un centro francese per gli studi di intelligence che si chiama CF2R, che annovera tra gli altri Alain Chouet, ex direttore dei servizi della Branca Estera, GGSE, come abbiamo visto prima, e il dirigente del direttorato dell'intelligenza militare Michel Masson, e anche, guarda caso, degli ex del KGB come Igor Previn, colonnello russo del controspionaggio, che è attivo in Francia. Esprimono anche una rivista, la rivista Method, che è diretta da un ufficiale dell'aviazione in pensione, François Maurice. C'è poi l'ex generale Xavier Moreau, noto in Francia come la voce di Putin, che scrive libri e manda, cioè, tipo parla alla radio russa, dalla televisione russa, per invocare il sostegno francese alla Russia. E troviamo anche il fratello, un deputato, De Villiers, che è fratello del conservatore cattolico tradizionale integralista, che è sempre stato lanciato come candidato per sbarrare la strada a Jean-Marie Le Pen alla presidenziale. Quindi, come vedete, qua stiamo parlando di molto più che una semplice partecipazione di individui o ambienti filorussi, stiamo parlando di strutture militari contigue alla NATO o all'interno della NATO, che nella loro interezza, quando possono, perché ovviamente non devi poter svolgere funzioni per agire in questo modo, ma poi deve avere una condizione, quindi poi, quando sei in riserva, quando sei in pensione, si può muovere, ma qua vediamo che stiamo parlando di un intero apparato di potere di sistema che si sta muovendo a favore di Putin in Francia. Altrove la situazione è un po' diversa, non è così pesante. In Germania noi abbiamo diversi ci sono diversi ufficiali che sono stati addirittura accusati di spionaggio. C'è un istituto di dialogo tra le civiltà di Berlino, che è espressione dello stesso istituto creato in Russia da un funzionario del KGB, Vladimir Yakunin, a cui partecipano alcuni oligarchi armeni. C'è un ruolo importante dell'ex generale della Luftwaffe Harald Kuchat, e poi c'è l'ex generale di brigata Erich Fad. Poi c'è un giornale legato all'esercito che portavoce ufficiale regolare della propaganda del Cremlino e dei pericoli per Germania del Serratesta, che si chiama Darmstädter Signal, e insieme al maggiore della riserva Johannes Becker lo coordina uno svizzero tal Ralf Bossar, laureato all'Università di Stato di Mosca, la locale accademia militare. Quindi anche in Germania c'è un apparato analogo a quello francese, però come vedete, come si può vedere, è molto più snello. In Francia non sono state citate tutta una serie di catene televisive che sono pagate chiaramente da Gazprom o dai russi, che stanno facendo una serie di propagande. Una cosa che va tenuto in conto è che il report fa notare che molti di questi personaggi, sia tedeschi che francesi, e anche altri di altre nazioni, dove comunque contano molto di meno, che si sono attivati in favore della Russia all'interno della NATO, sono stati agganciati durante missioni in Libano. Quindi in Libano probabilmente ci deve essere una centrale di aggancio particolare. Poi abbiamo altre nazioni, però è già differente. Ad esempio la Spagna si vede che ci sono chi è a favore dei russi, qui a differenza di chi altrove, gli ufficiali a favore dei russi sono quelli vicini a Podemos, che sarebbe l'estrema sinistra, e sono tutti quelli che hanno il mito della Repubblica Spagnola e che si rifanno alla Repubblica Spagnola. A destra funziona soltanto un istituto spagnolo di geopolitica che cattura ufficiali in pensione, ma è fondamentalmente legato alla rete Malofier. La rete Malofier, ne parliamo dopo, è una rete del Cremlino che è stata costituita apposta per costruire per il consenso filorusso a destra, ma non è stato costituito oggi. È sicuramente ha ereditato una struttura già esistente, e questo si è attivato immediatamente dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quindi sono 30 anni che sta funzionando. Ecco, questo è il quadro. Poi la pericolosità del quadro è discutibile. Perché è discutibile? Perché magari lo vediamo più avanti. Secondo me la vera pericolosità di tutto ciò sta nella complicità reale degli Stati Uniti, perché altrimenti il quadro, secondo me, pur essendo inquietante, non dovrebbe dare grossi problemi per delle ragioni psicologiche e sociologiche di impatto, che a mio avviso rendono comunque fallimentare questo genere di complotti.
Perfetto. Quali sono le motivazioni che spingono questi ufficiali a militare contro la politica dei loro paesi?
Ma ce ne sono diverse, da alcune che possono anche essere tra virgolette nobili, ad altre che sono molto più umane e mediocri. Allora, innanzitutto spesso c'è una distorta visione dell'autonomia, perché sviluppandosi all'interno del vertice NATO, potrebbe essere figlia di una malintesa possibilità di sganciamento parziale da parte degli Stati Uniti, almeno soggettivamente alcuni possono vederla così. La questione sul come sganciarsi tramite la NATO dagli Stati Uniti, o come guadagnare o come emanciparsi, è particolarmente dibattuta sia in Francia che in Germania. Da noi questo non esiste, perché non abbiamo proprio dibattiti su questo, e uno dei sistemi può essere questo qui, e quindi può avere una giustificazione morale, almeno come motivazione accettabile. Poi c'è una seconda questione, La seconda questione riguarda le diverse storie politiche nazionali, cioè in particolare sulla Francia e la Germania, perché la Germania ha un rapporto, cioè sia la Francia che la Germania hanno un rapporto molto storico, molto ambivalente con la Russia, in particolare la Germania ha sempre avuto un collegamento strutturale con la Russia, ma si sono sempre andati a scontrare. Con la Francia questo è successo al tempo di Napoleone, poi dopo la Francia è sempre stata legata alla Russia, la Russia è sempre stata legata alla Francia, con l'unica eccezione della guerra di Crimea. Ma questo spiega soprattutto anche il fatto, io prima ho parlato della presenza di cattolici e via dicendo, una certa destra, chiamiamola così, cattolica, sia pure inconsapevole, mantiene questo rapporto di simpatia per la Russia perché gli ha sconfitto Napoleone, quindi c'è quel concetto di superiorità di casta perduta, e che è un altro elemento che avviene. Oltretutto ci sono una serie di rapporti strutturali tra i servizi francesi e la Francia e la Germania che si sono maturati col tempo, e anche economici. Poi ci sono gli elementi più schifosi che secondo me sono terra terra. Innanzitutto spesso e volentieri abbiamo visto se si tratta di gente che è in pensione o che si trova in riserva, quindi che non ha compiuto una carriera come avrebbe voluto, quindi non è sufficientemente contenta, è frustrata e ha una certa rivalsa, quindi in qualche modo sta facendo la fronda a quelli che sono i suoi superiori, i suoi successori. E poi c'è anche il discorso che chiaramente, essendo stati costoro fisicamente e tecnicamente al servizio degli americani, possono avere anche la gelosia dei subordinati verso chi li comandava. Di conseguenza c'è un rapporto più, cioè non è la stessa visione giusta che avevamo sottolineato prima del volersi emancipare, se non proprio liberare la propria nazione da una subordinazione, ma quanto il fatto di essere un pochino amanti di se stessi e in qualche maniera rifiutosi, e tutti questi elementi che abbiamo appena sottolineato, tranne i primi, forse anche i primi poteva succedere anche in passato, sono tutti gli elementi che hanno comunque prodotto nel passato la creazione di spie o di agenti per stranieri. Psicologicamente questi sono gli elementi, sia ideologicamente realmente come scuse, se psicologicamente sono sempre gli stessi argomenti, che sono chiaramente malgrado tutto inaccettabili.
Perfetto. Come hanno iniziato a tessere i legami con i russi?
Parliamo soprattutto delle due nazioni centrali, la Francia e la Germania, che sono anche le due nazioni, non dimentichiamolo mai, che più di tutto sono sotto attacco reale, sostanziale da parte degli americani. Allora, la Francia ha ottenuto da sempre un legame molto forte la Russia ha sempre avuto un legame molto forte con la Francia. Non dimentichiamo che sono state teoricamente alleate durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se sappiamo bene, o meglio, non sappiamo bene, non tutti sanno bene, ma che l'idea di Stalin era quella, una volta indebolita la Germania, di invaderla e di creare un'insurrezione in Francia, occupare anche la Francia. Però diciamo c'è stato tutto un réseau francese collegato con i russi, che si è mantenuto anche nel dopoguerra. Nel dopoguerra il rapporto tra la Francia e la Russia è stato molto utilizzato da De Gaulle in chiave di emancipazione nei confronti degli angloamericani, in maniera intelligente, bisogna dire in maniera intelligente, ma i russi hanno anche appoggiato De Gaulle fisicamente e tecnicamente durante il maggio 68. E poi già nel dopoguerra si sono create una serie di strutture anche di destra filorusse, è nata dopo il crollo, cioè dopo la Budapest, che praticamente c'era stato un isolamento dei russi e dei comunisti a livello generale, anche delle sinistre. Loro hanno costituito tutta una serie di operazioni, tra cui la preparazione del 68, che è nata nel 57, abbiamo gli archivi, hanno cominciato a lavorare nel 57, hanno anche creato dei gruppi di pressione filo-sovietica che andavano a destra dicendo che l'Unione Sovietica era il baluardo della razza bianca. E sono gli argomenti che tirò fuori Dugin la prima volta che conobbi in Francia, che io presi per scemo, non avevo ancora capito, non potevo sapere che era semplicemente un agente russo. Quindi addirittura le strutture sovietiche, le strutture russe non sono mai state messe in discussione in Francia, neanche al tempo di De Gaulle. Al tempo di De Gaulle fu costituito il réseau Curiel, che prendeva ordini direttamente da Mosca, che è quello che ha operato a favore di tutte le operazioni anti-europee e anche anti-francesi a livello coloniale, però Curiel era intoccabile, intoccato. Quindi diciamo che c'è tutta una struttura, una rete già ampiamente messa su, che chiaramente è stata riattivata. Invece in Germania il discorso è, come dicevo prima, è molto differente, perché c'è questo rapporto costante economico-energetico tra Germania e Russia, nonché una storica frequentazione degli stati maggiori tedeschi e russi, e che si sono sempre più o meno, come posso dire, confrontati più che odiati. E poi hanno un doppio binario in Germania, che spiega anche perché politicamente trovino dei filorussi di ambo le parti. Perché da un lato, sin dagli anni 20, i russi hanno ottenuto una grande penetrazione nella destra cattolica, tant'è che il colpo di Stato del 20 luglio di Stauffenberg e degli altri contro Hitler non aveva, contrariamente a quello che raccontano adesso lo scopo, la speranza di ottenere la pace dagli anglo-americani, bensì di ottenerla dai russi. Cioè, loro giocavano la carta russa, e contemporaneamente, da quello che dicono gli inglesi, che accusano, io definisco accusano, che attribuiscono al cardinale Montini, futuro Paolo VI, un ruolo nell'operazione. Loro hanno giocato contemporaneamente la Chiesa e l'Unione Sovietica, cioè i russi. Contemporaneamente in Germania c'è tutta diciamo, dell'ambiente ebraico-comunista, cioè i comunisti di origine israelita sono gli stessi che hanno poi dopo prodotto in qualche modo tutta l'operazione del Bund e di Trotsky, e che hanno poi costituito quasi tutti i quadri della Germania dell'Est. Quindi ecco qui che da un lato cattolici, da un lato israeliti, e da un lato di destra, dal lato di sinistra, c'è una doppia tenaglia di penetrazione. Doppia tenaglia di penetrazione, che ha permesso quindi di mettere in su una macchina che, comunque, possiamo notare che, malgrado ciò, in Germania è meno capillare che in Francia.
Molto bene. È possibile che gli americani lasciano tranquillamente che uomini degli apparati NATO simpatizzino apertamente per la Russia e che li lasciano operare impunemente?
Io direi che lo desiderano addirittura, perché dunque, allora andiamo a vedere che è successo. Partiamo da molto indietro, ma non per fare il pippone, ma fin dalla rivoluzione bolscevica, da un lato la fondazione dell'OSS, che poi sarebbe diventato la CIA, la compartecipazione russo-americana, ovviamente con gli americani come ufficiali russi, come sottufficiali per intenderci, è sempre stata totale. Cioè, gli americani sono intervenuti a favore della rivoluzione bolscevica, non soltanto mandando e proteggendo Trotsky, ma bloccando di fatto, mettendo fuori gioco gli inglesi che cercavano di aiutare l'armata bianca, mettendo tramite la Croce Rossa in difficoltà l'armata Maglia Bianca quando stava vincendo, dando capitali e mezzi perché potesse vincere l'Armata Rossa, e dopo finanziando costantemente l'Unione Sovietica a partire da Lenin, molto prima della storia di Stalin. L'OSS, cioè che poi diventa la CIA, fu costituita subito prima della guerra di Spagna, fu costituito espressamente su ordine di Roosevelt, partendo da, soprattutto dal Partito Comunista degli Stati Uniti, e quindi c'è un'interrelazione che è durata tutta la vita. La questione è, se poi noi consideriamo che la spartizione di Yalta, che per quanto possa essere vecchia, però è stata funzionante e quindi può tornare a funzionare almeno parzialmente, e si basa su una contrapposizione un po' vera, perché un po' è vera, ma soprattutto falsa, perché è un misto di cose, nella cosiddetta unità scissione, come la definirebbe Lenin, ma è soprattutto un gioco di contrapposizioni mai risolvibili, affinché si tenga divisa e sottomessa l'Europa, che è la posta reale. E basti considerare, io a volte ho fatto questi esempi dei vertici della NATO, vertici europei della NATO, ho fatto tre nomi: Jens Stoltenberg, che è stato nato a testa NATO per 10 anni, che adesso ha ceduto il suo posto. Beh, Jens Stoltenberg è stato considerato, è stato sospetto di essere un agente del KGB, ed è stato più volte messo in discussione per le sue posizioni anti-NATO. Ma prima di lui, anche se abbastanza prima di lui, dal 1995 al 1999, la testa della NATO è stato Javier Solana, che era uno del capo della sinistra, la massima figura dell'estremo della sinistra socialista spagnola, e della massima figura dell'antiatlantismo e dell'antinato. Ma andiamo ancora prima, durante gli anni, cioè dal dopoguerra in poi, il vice comandante supremo della NATO in Europa per gli affari nucleari era il generale Pasti, che è stato senatore del Partito Comunista Italiano. Quindi diciamo che gli americani sono ben contenti, a mio avviso, di questo, perché possiamo vedere che, visto che la guerra sta andando per loro perfettamente come risultati, loro operano da un lato favorendo i falchi nell'Europa dell'Est, dall'altro favorendo le cosiddette colombe nell'Europa dell'Ovest, per mantenere il più possibile divisa e debole un'Europa eventualmente unita.
Perfetto. Quali ambienti politici sono di supporto alla linea filorussa in Europa occidentale e perché?
Sì, prima volevo dire una cosa però.
Ah, dimmi.
Che non so se hai notato, non c'è traccia di nazione dell'Est.
Infatti, l'avevamo un attimo saltata questa cosa.
Report, l'unica che è stata annientata, l'unica citata è la Bulgaria.
Sì, infatti.
Allora, ci sarebbe da domandarsi perché. I bulgari hanno sempre fatto i sicari dei russi nel passato, e quindi per qualche motivo si sentono forse dei valletti dei russi, e hanno i bulgari, non tutti i bulgari, però ci deve essere un sentimento di questo genere. Il resto dell'est non esiste, perché avendoli conosciuti fondamentalmente li odiano. Però va anche detto una cosa, che seppure sono odiati dai popoli, loro sono stati molto intelligenti, perché dopo la caduta del muro di Berlino la Stasi di fatto ha investito, non è stato arrestato nessuno, c'è stato il capo della Stasi che è passato un giorno di galera, gente in cui sono usciti fuori omicidi su comando, su ordinazione, non sono mai stati arrestati, hanno avuto un'immunità più totale. Beh, le strutture della Stasi hanno investito tutte le operazioni, tutti i luoghi, se hanno operato, perché questi operano. Se noi consideriamo che Orban, che è un dirigente comunista ungherese, che secondo me rimane comunista, pur facendo finta di essere un sovranista e via dicendo, come lo stesso discorso anche quell'altro fico, sono uomini dell'est che stanno gestendo intelligentemente la politica d'ovest. Non dimentichiamo nemmeno che chi ha comunque sia smembrato il nucleare tedesco e ha reso la Germania sottomessa di fatto energeticamente del tutto alla Russia è stata la Merkel, che era una persona legata in qualche modo alla Stasi e che non va assolutamente diciamo dimenticato, che quella che ringraziò Putin pubblicamente per aver liberato Berlino.
Perfetto. Che ruolo ha l'Italia nella rete?
Aspetta,
Ah,
c'è la
scusa,
domanda
sì,
prima.
quella di prima, sì, infatti dovevi completarla, scusami di nuovo.
No, questa l'ho finita.
Ah.
Qual è la tua
Quali
domanda?
ambienti politici sono di supporto alla linea filorussa in Europa occidentale e perché?
Allora, vediamo un po'. In Italia noi abbiamo la sinistra di vecchia matrice comunista, che poi può essere, può stare ovunque, che ha antichi legami con la Russia. Ci sono tutti gli alleati della mafia, tutti, o quasi tutti, e poi i populisti. Per vari motivi, populisti, sovrampopulisti, in particolare se contigui ad alcune comunità, per esempio calabresi o siciliane. Perché? Perché se noi ci rendiamo conto che sono stati sequestrati a Gioia Tauro dei droni americani destinati alla Russia, se noi ci rendiamo conto che il partito che più difende le posizioni anti-ucraine è i 5 Stelle, in Sicilia hanno preso il doppio dei voti alle politiche di quello che hanno preso alle regionali, dove la mafia aveva i suoi candidati, ma invece a livello politico li ha buttati tutti quanti lì. Noi possiamo capire che ovunque ci può essere una influenza anche indiretta di comunità legate a 'ndrangheta, mafia, eccetera, eccetera, la linea viene spostata in chiave quantomeno pacifista e neutralista, ed è più facile soprattutto in zone, in ambienti abbastanza stupidi come sono i populisti e i sovranisti. In Europa invece la cosa è più ampia, perché ci sono tutti quelli che sono finanziati da strutture come Gazprom, eccetera, che sono anche grandi giornali, tra cui alcuni in Italia, che io ne due o tre li sono, evito di dire, anche per non fare, per non creare qualche infarto ai lettori di questi giornali che sono spesso tra di noi. Poi c'è la Piovra Policefala della Lubianca. Lubianca è la piazza da dove nasceva la Ceca, che ancora ha i servizi russi, la quale, come ho detto, si è posta una serie di tentacoli, ognuno ha un discorso diverso, i discorsi che fanno a sinistra, al centro e a destra sono completamente diversi, nulla a che vedere con quello che fa letteralmente il Cremlino. Per quello che riguarda la piccola nicchia, cioè diciamo la destra radicale o la destra terminale, c'è questo super oligarca Malofiev, che è il finanziatore di tutti, anche di Prigozhin, eccetera, a cui che è un gruppo, che è una struttura alla quale appartiene, come pure come semplice di dipendente Dugin, il quale fa dei discorsi che, se uno li va a ascoltare, completamente schizofrenici apparentemente, perché cerca anche di portare i ragionamenti del Cremlino, che sono ragionamenti ufficialmente antifascisti, antibianchi, antieuropei, e li fa, però poi dopo ritorna a fare i discorsi che gli sono stati, come posso dire, ordinati di fare, che sono i discorsi a quel punto filobianchi, filoeuropei, anche se poi sono antioccidentalisti, antiamericani, e si inventa, ripete cose che sono state dette da altri, ma gli altri ci credevano, lui no, cioè che l'Occidente è la morte dell'Europa, e che lui invece non ha nulla a che fare nulla contro l'Europa e contro Roma, pretendendo addirittura di essere la terza Roma, ma insomma siamo sulla mistificazione e sulla caricatura grottesca totali.
Quindi di questa rete italiana chi ne sono i pilastri?
Ma soprattutto in Italia abbiamo potuto notare, leggendo quel report, che non ha una grossa funzione, anche perché probabilmente, ecco, non dimentichiamo una cosa. Forse uno dei motivi per cui non ha questa funzione è che l'Italia è quella che militarmente ha meno autonomia di tutti, in quanto noi abbiamo firmato un trattato di resa incondizionale nel 1943, e poi dopo riaffermato il trattato di Parigi del 1947, in cui, come ci disse il capogruppo del Senato e il ministro degli affari, no, degli affari degli, negli investimenti esteri del Partito Socialista Formica nell'84, l'indomani della strage di Natale, quindi 40 anni fa, lui ci rivelò esserci una serie di clausole non pubbliche ma in calce, in cui si stabilisce che la nostra strategia militare è inesistente, quindi forse di noi non c'è bisogno di creare delle influenze perché gli ordini in un modo o nell'altro arrivano in maniera diretta, anche se poi possiamo notare anche in quel nel report che ci sono una serie di generali in pensione, alcuni dei quali addirittura considerati fascisti, i quali sono totalmente filorussi, eppure sono stati, se non sono, generali della NATO. In realtà, visto e considerato forse che non c'è molto da influenzare a livello militare, all'Italia è stata lasciata soltanto il piano della disinformazione. Infatti, mentre in Francia servono delle strutture particolari per contrastare il discorso ufficiale dei media, che è un discorso sicuramente antirusso, in Italia le cose sono molto più ambigue. Se uno vede le televisioni italiane e vede quelle estere, si rende conto, cioè, chiunque faccia il paragone sembra di stare in un paese amico della Russia, contrariamente a quello che dicono i filorussi che hanno ovviamente il prosciutto davanti agli occhi. E quindi qui forse c'è stato il maggiore influenza, il maggiore intervento, soprattutto sui social, eccetera, di troll, e sono stati costituiti degli agenti di influenza qui, tipo Orsini, non a livello, come abbiamo visto prima, il generale Moreau che parla da Mosca, tipo De Gaulle che parla da Londra. Qui stiamo parlando di pseudo intellettuali, ma fondamentalmente credo che sia più un ruolo appunto di disinformazione, tanto in Italia si fa quello che decidono gli Stati Uniti, quindi quando gli Stati Uniti decideranno che la guerra finirà, quando decideranno non finirà, non finirà, quando decideranno che dovremo appoggiare i russi, appoggeremo i russi, quando decideranno che dovremo appoggiare gli ucraini, appoggeremo gli ucraini.
Perfetto. Che spazio ha concesso ai cosiddetti rossobruni in questo apparato?
La cosa straordinaria è che in tutta la relazione quasi non compaiono, eppure è una relazione che dovrebbe suonare l'allarme, no? E cosa di meglio di metterci il pericolo fascista, il pericolo nazista, eccetera? Non compaiono per niente. Ma non solo non compaiono i filorussi nostrani, che tutto sommato, se andiamo a vedere, anche a livello di peso specifico non esprimono nulla, cioè non hanno, cosa hanno, fanno qualche riunione, cioè hanno un pochino di Facebook e fanno delle manifestazioncine, no? Non appaiono, per dire, in Francia c'è una televisione, TV Liberté, che è chiaramente filorussa, ma che è chiaramente, diciamo, russa secondo me. Ci sono delle catene private, che hanno un rapporto piuttosto ambiguo, tipo, sempre a destra, tipo il CC News. Ci sono riviste e librerie con intellettuali importanti, diciamo più o meno d'area, non sono assolutamente citati, non vengono considerati, sono considerati inutili. In Italia, per dire, vengono citati soltanto due persone, tra i pacifisti viene citato Gianni Alemanno, viene citato chiaramente solo in quanto ex ministro dell'agricoltura, perché non è che gli si dà nessuna importanza. L'unico nome che è stato preso, forse perché aveva un passato, ma che viene messo proprio di sfuggita, è quello di Claudio Mutti. Cioè, dobbiamo dire che i russofili, gli zeccobruni, che tra l'altro non va dimenticato che l'altro giorno ancora il Ministero degli Esteri russo ha chiesto, cioè il Cremlino ha chiesto tra l'altro l'incriminazione di Forza Nuova, che sia filo russo, voglio dire, questi non fanno paura, diciamo, agli atlantisti, non fanno gola ai russi, non valgono né per il re né per la regina. Tra l'altro in Italia tutti i filorussi sono solo agitprop, a differenza di Germania e Francia, dove esiste rete strategica. Quindi, in particolare, mentre esistono delle situazioni tipo AfD, Allianz für Deutschland, che può essere un cavallo di Troia politico per svellere l'Europa, l'apporto franco-tedesco, e per favorire contemporaneamente i russi e gli americani, i rossobruni italiani sono davvero nulla.
Perfetto. Tu parli da sempre di partito di Yalta o di Yalta 2.0, il che sottintende una complicità americana anche in questa rete NATO, deviata a vantaggio dei russi. È proprio così?
Beh, direi che è proprio così, perché invece di, sai, c'è una famosa frase che si diceva in tempo: non guardare quello che il prete fa, guarda quello che il prete dice. Invece io dico il contrario: non guardare quello che il prete dice, guarda quello che il prete fa, perché è quello che è l'essenziale. Allora, armamenti, noi abbiamo visto che il 72% delle componenti di armamento russo sono americane. Abbiamo visto ancora che i chip con cui vengono addirittura installati, vengono posti utilizzati i missili, i razzi russi sono californiani. Non dobbiamo dimenticare che dal 91 in poi gli americani hanno voluto smantellare l'arsenale nucleare ucraino e hanno smesso di mettere missili balistici in tutta Europa fino al 2021, mentre nel frattempo hanno ridotto di più della metà i missili di autodifesa. Nel frattempo hanno concesso senza alcun problema, e anche noi, che i russi mettessero una serie di testate nucleari che puntavano su almeno Varsavia, almeno Berlino, almeno Vienna e forse altre città europee, addirittura dall'enclave di Kaliningrad. Sul nucleare gli americani il 18% o il 12%, non mi ricordo, comunque dell'uranio utilizzato per il nucleare americano viene, non veniva, viene dalla Russia, e stanno facendo anche delle operazioni insieme sul nucleare. Questo attacco dei russi subito dopo che noi avevamo firmato un accordo per poter utilizzare per le industrie europee il materiale del Donbass, e che tra l'altro è stato successivo alle operazioni ostili dei russi in Libia nel Sahel, hanno rafforzato una NATO che stava morendo. La NATO ora è potentissima. Tra parentesi, oggi, cioè, qualche giorno fa, la Meloni è andata a Tripoli. Bisogna mai dimenticare che il problema della Libia, quello che non si riesce ancora a risolvere, nella differenza della Tunisia con gli accordi con la Libia, è tutto determinato da una delle parti. La parte che impedisce gli accordi sull'immigrazione è quella del colonnello Haftar. Colonnello Haftar è un personaggio che partecipò a un tentato putsch contro Gheddafi, è passato 30 anni o 25 anni esule in America, è l'uomo degli americani, ma è l'uomo dei russi e l'uomo dei turchi, ed è lui che sta operando in chiave anti-europea e anti-italiana. Dal punto di vista economico, gli americani, grazie a questa guerra, grazie a tutta una serie di operazioni, tra l'altro sono andati benissimo. Tra l'altro, da quando i russi, o meglio Wagner, che poi non è esattamente la stessa cosa, perché Wagner è un'associazione privata, è una cosa privata di contractors, che ha tutti i suoi conti da altre parti e che stanno grossi problemi anche con la Russia per chi prende le miniere e via dicendo. Ma da quando hanno preso il sopravvento nel Sahel, cacciando chiaramente i francesi e bloccando il nostro uranio e le altre cose, beh, loro da un lato hanno perso militarmente parecchio, cedendo la metà, cioè il territorio tenuto dagli jihadisti nel Sahel, da quando non ci sono i francesi, ma sono loro, si è raddoppiato. Nel frattempo hanno bloccato una serie di materie prime che non hanno né i cinesi né gli europei, quindi gli americani sono ben contenti. In più, sul petrolio, gli americani hanno fatto una serie di affari sul petrolio in Russia in questo momento, quindi direi di sì che da ogni punto di vista gli americani sono ben felici che ci sia un partito filorusso in Europa come un cavallo di Troia, perché coloro che pensano di stare a favore dei russi contro gli americani sono dei veri coglioni, perché stanno a favore dei russi in quanto a favore degli americani.
Grazie Gabriele, siamo in finale, abbiamo purtroppo finito il tempo a disposizione. Io ti ringrazio, è sempre un piacere sentirti, ascoltare i tuoi discorsi e le tue opinioni. Spero di ritrovarti presto, sempre qui su RBN, Torino, attacco alla Torino bene e ci risentiamo presto. Ti saluto e salutiamo il nostro pubblico e i nostri amici. Un
Grazie a voi, grazie a tutti.
saluto da Tony, il vostro DJ di Radio Bandiera Nera. Ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie.